Buongiorno e benvenuti a un'altra puntata, anche un'altra settimana con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini al microfono e naturalmente vi ricordo come sempre i numeri che già conoscete bene, se ci ascoltate di consueto: 3316214013 per i vostri messaggi Telegram o anche per un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le mail, cult@radiopopolare.it. La mail della nostra trasmissione, la pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente ci ritrovate in podcast con gli argomenti che abbiamo trattato sul sito e sulla app di Radio Popolare. Il maestro Califano, come sempre, in chiusura del primo giorno della settimana di Cult sulla musica classica, le nuove sculture a City Life inaugurate durante il MIART, durante la Art Week che è stata la scorsa settimana, e che sono visibili e visitabili anche nel prossimo futuro. Avremo ospite Dino Barra per un libro appena uscito da Milieu che si chiama Via Padova, nascita di una periferia milanese, ricostruisce la storia di uno dei quartieri più significativi, più storici appunto di Milano. Risentiremo alcune delle cose che ha detto Paolo Besana, responsabile della comunicazione del Teatro alla Scala, a proposito del concerto che si terrà questa sera alla Scala alle 20, dedicato all'Ucraina, il concerto per la pace. Noi prima di tutto diamo il benvenuto al nostro primo ospite, perché vogliamo parlare di qualcosa che agli ascoltatori di Radio Popolare interessa molto. Parliamo della presentazione di un libro che ha a che vedere anche con i nostri viaggiatori, e ce ne saranno parecchi, credo. Tutto il resto ce lo facciamo raccontare da Eugenio Berra, un nome che molti di voi, soprattutto se avete partecipato ai viaggi di Radio Popolare, conoscono bene. Una guida insostituibile in moltissime destinazioni dell'Est Europa, che in questo momento così complicato ci stanno particolarmente a cuore. Dunque, un bentornato Eugenio Berra, buongiorno.
Ciao Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, penso che saranno tutti contenti di risentirti e anche di rivederti, credo, alla presentazione di questo libro. Di cosa si tratta? Raccontiamolo.
Si tratta di una guida, diciamo, un po' inusuale, perché parla di uno Stato che non c'è più, della Repubblica di Venezia. L'ha scritta Giovanni Vale, che è un giornalista e un corrispondente da Zagabria per diverse testate. Ogni tanto si collega anche con voi dalla capitale croata, e l'anno scorso ha pubblicato appunto questo volume, che è il primo di una serie di guide dedicate a stati, imperi che non esistono più. E, è appunto un viaggio, diciamo, un po' insolito, perché si viaggia appunto tra passato e presente, quindi non è solo il classico libro nostalgico sulla Serenissima, ma va anche a un po' indagare i tanti lasciti sparsi appunto lungo i vecchi territori della Repubblica, quindi Adriatico orientale, e appunto avvicina il lettore a paesi che in qualche modo, nonostante oggi, soprattutto dopo gli anni 90, si sono, diciamo, resi indipendenti e sono anche in qualche modo un po' allontanati gli uni dagli altri, continuano a condividere molto. Il libro verrà presentato alle 7 stasera all'Ostello Bello, in quello di Via Medici, e assieme a Giovanni dialogherà Alessandro Gigliola, che è il titolare della Libreria del Mare di Milano, e sarà anche un'occasione appunto per rivedere alcuni viaggiatori che hanno già incontrato Giovanni settimana scorsa durante il viaggio in Istria che facciamo assieme a voi della radio.
Esatto, questa era una delle cose che volevamo dire, sei stato super sintetico, ma possiamo anche soffermarci un po' di più. Ricordiamo che Giovanni Valli firma un libro che è un titolo lungo, vale la pena forse, no? Di ricordarlo, La Repubblica di Venezia, un viaggio insolito tra Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro. Ecco il perché, ci saranno anche molti dei nostri ascoltatori che hanno fatto il viaggio in Istria. Una delle cose che secondo me vale la pena forse magari di considerare, e magari la considererete anche nelle vostre conversazioni questa sera all'Ostello Bello, è quanto attraverso la storia della Repubblica di Venezia ci sia e ci sia stato, che poi è rimasto anche nelle tradizioni culturali storiche di molti paesi dell'Est Europa, no?
Sì, certo, poi il libro appunto, come dicevo, nasce proprio da quest'urgenza, diciamo, parlando con Giovanni, lui spesso appunto mi diceva di quanto lui vive, vabbè, a Zagabria del 2014 e si è accorto spesso di quanto appunto tutti questi paesi, soprattutto quelli nati dalla dissoluzione della Jugoslavia all'inizio degli anni 90, si siano un po' diciamo rinchiusi dentro la propria identità nazionale, scordandosi invece di tutti i ponti culturali, storici, ma anche gastronomici o linguistici che condividono. E questi ponti appunto derivano spesso da un passato in cui questi paesi erano sotto stati, imperi, sovranazionali, e quindi genti che si mischiavano, che appunto condividevano e si scambiavano, insomma, lingue, culture, tradizioni gastronomiche culturali. Quello che ha tentato di fare Giovanni è stato proprio rivalorizzare questi intrecci, ecco.
Ecco, io molto più umilmente ricordo quando facevo le mie prime vacanze in quella che allora era la Jugoslavia, quanto tempo è passato, figurati, insomma, e mi ricordo, insomma, certe signore che parlavano veneziano, no? Nel cuore dei Balcani, parlavano dialetto veneziano, per dire, cioè, ecco, era un dettaglio, ma però era una cosa che mi aveva molto colpito.
Sì, sì, nel libro infatti c'è anche un piccolo dizionario di dialetto di istro-veneto, diciamo, e quindi con tutte quelle parole che in Dalmazia, in Istria, resistono ancora. Per un esempio è sciugamanna, appunto, che si capisce benissimo che viene dal nostro asciugamano.
Eh sì.
E così tanti altri termini che appunto sono ancora presenti nell'uso quotidiano di queste lingue.
Per riscoprire dunque un passato comune, certamente, La Repubblica di Venezia, dunque, Giovanni Valli, che presenterà il libro, lo potrete anche acquistare all'Ostello Bello alle ore 19 di quest'oggi in Via Medici 4, insieme ad Alessandro Gigliola a parlarne. Ci sarai anche tu, Eugenio?
Ci sarò anch'io e appunto parlerò anche un po' di questo bel viaggio in Istria che si è appena concluso. Come dicevo, Giovanni si unisce quando siamo a Rovigno e ospiti di un ecomuseo, che è l'Ecomuseo della Batana, che è presente anche nel libro di Giovanni e che è appunto il primo ecomuseo che è nato in Croazia ormai quasi 20 anni fa e che valorizza un altro dei tanti lasciti della Serenissima, che è appunto la Batana, che è la questa barca a fondo piatto, tipica appunto di Rovigno, e lì siamo ospiti di questo ecomuseo e Giovanni appunto viene da Zagabria a raccontarci un po' del suo libro e di questa eredità veneziana della costa istriana. E il viaggio peraltro è appena finito, ma ce n'è un altro che partirà dal 22 al 27 maggio, quindi sarà anche un'occasione per parlare di questa nuova partenza.
Benissimo, allora grazie mille, grazie a Eugenio Berra, buon lavoro, tanto lo rivedremo e lo risentiremo spero molto presto. Ciao!
Ciao Ira, grazie a tutti, a presto!
I come from Middle East but don't belong to no country. I jump from tree to tree, put my track on CD with a BBB. All the ladies in the place make me feel sexy. I got that style, you go get the taxi. I drive this town to get the trash to the fancy. Red street to the lens, I'm the monkey on the MC. I smoke the lala, we're gonna take it hala. I smoke Shakhtar Vayala, the highest on the scala. Belala, la, 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 li, li, li. So bring the dance and leave the guns and take it up all the way to Washington D.C. You know digital monkey style. Jump to the beat and keep it mobile. Straight from the head, I'm coming like an X file. You die. Pick it up, we dance before we say bye bye.
Lasciamo i Balkan Beatbox con questa Digital Monkey dedicata ai viaggi nell'est Europa e anche a tanti ragionamenti, riflessioni e a tante cose che abbiamo in comune con l'est Europa, come vi dicevo la Repubblica di Venezia, il libro, lo ricordo ad alcuni ascoltatori che chiedevano di rinnovare le informazioni dell'appuntamento, sarà presentato all'Ostello Bello di Milano in via Medici questa sera alle ore 19 con l'autore Giovanni Vale e altri interlocutori. Adesso parliamo di un altro libro, perdonate se ne metto due in sequenza ma sono tutte e due molto interessanti, anche qui si parla di un territorio, ma di un territorio urbano. Milieu Edizioni infatti pubblica un libro dedicato a uno dei quartieri di Milano più storici, anche nella storia, perdonate se ripeto questo termine, delle periferie, delle grandi città, via Padova. Quasi tutti la conoscono o l'hanno sentita nominare, ma forse non molti ne conoscono la storia, oltre al fatto che non molti ne conoscono le evoluzioni e anche i molti interessanti spunti, tesori, novità. Questa volta ci si concentra proprio sulla storia. Via Padova, nascita di una periferia milanese, 1900-1926, e infatti è il titolo uscito, dicevo, per Milieu Edizioni, firmato da Dino Barra, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Lo ringraziamo perché sappiamo che insegna e che fra poco ci dovrà lasciare per andare a fare lezione, quindi grazie. Però volevamo insomma cominciare la puntata ritornando nella città da cui trasmettiamo, in una via che conosciamo bene, dove abbiamo fatto tante cose, che è in continuo fermento, evoluzione, che è stata spesso anche molto oggetto di polemiche, di questioni anche piuttosto urgenti, di convivenze complicate. Insomma, una delle strade simbolo, come giustamente si dice. Qui ci concentriamo sulla storia, no? Quindi come da dove è partito Dino Barra?
Beh, veramente sono partito da un elemento di consapevolezza, consentitemi il termine, politica, nel senso che Via Padova è diventata a un certo punto, malgrado Via Padova, una delle categorie della politica milanese, perché è diventata, diciamo così, archetipo, prototipo di cattiva convivenza, di marginalità, tutti i problemi legati allo stigma che conosciamo bene nel corso degli anni precedenti. E allora molti di noi che, oltre che fare il mestiere che fanno, nel mio caso insegno storia in un liceo milanese, sono anche attivisti del quartiere in cui abitano, cioè via Padova.
Quindi Dino Barra, lei abita in via Padova, che è una delle cose importanti da dire.
Assolutamente sì, sono. Infatti, come dire, a volte corro il rischio di non essere molto rigorosamente oggettivo nelle mie valutazioni.
No, ma voglio dire che veramente, anche se non, magari può essere che non sia oggettivo, come del resto tutti quelli che parlano del proprio quartiere, ma al di là di quello, almeno è scevro dalla critica di essere, come dire, un intellettuale che si occupa delle periferie senza conoscerle, insomma, che purtroppo anche quello succede.
Credo di no, poi c'è sempre da imparare a conoscere andando in giro per le periferie milanesi e anche naturalmente per via Padova. Però lo sforzo che cerco di fare in questo libro è di, come dire, utilizzare gli strumenti della cultura e nei limiti delle mie capacità, del rigore scientifico e documentario, per dimostrare che via Padova è veramente una strada complicata, un territorio complicato, sin dal momento in cui in qualche modo è nata, perché poi via Padova è una periferia milanese che nasce tra la fine dell'Ottocento e i primi trent'anni del Novecento, molto legata all'industrializzazione del polo sestese e poi successivamente di Lambrate, dell'Innocenti, un territorio caratterizzato da piccole e medie industrie diffuse, da una forte classe operaia, presenza, come dire, una forte connotazione popolare ed operaia, che però ha come caratteristica quella di essere da sempre, sin dalla sua origine, un territorio mutante, se così si può dire, perché nasce a ridosso di flussi migratori continui. Oggi parliamo di flussi migratori di persone, di cittadini provenienti da altre parti del mondo, ma via Padova si è popolata di brianzoli, di mantovani, di veneti, di toscani, di emiliani, che agli inizi del secolo venivano in città alla ricerca di un futuro migliore, e magari tra di loro manco si capivano, perché non parlavano in italiano ma parlavano il dialetto. Quindi scoprire questa roba qua può non aiutare, ma forse può aiutare a relativizzare i problemi, le tendenze, i fenomeni che oggi ci incutono un po' di timore, arrivo di persone che non conosciamo, cose così, ma insomma sono fenomeni in qualche modo connaturati alla vita delle grandi città e delle grandi metropoli, e nella fattispecie alla vita di via Padova, che se ha una sua identità, poi alla fine questo è sottinteso di questo libro, ce l'ha proprio perché si costruisce sulla base di una continua ricerca di identità, non so se mi sono spiegato.
Assolutamente, è bello anche l'incipit del libro in cui si ricorda che via Padova, come dicevamo, come del resto Dino Barra ci diceva e accennava, è una vecchia periferia, no? Cioè è una di quelle periferie con tanta storia. Ci sono delle immagini stupende nel libro.
Sì, le immagini molte sono belle, devo dire che sono il frutto di una, come dire, una raccolta di documentazione fotografica avviata nel contesto di altri progetti e di altri percorsi, fatta con associazioni con cui ho collaborato e continuo a collaborare. Sono immagini che provengono da archivi ufficiali della città, ma molto spesso da archivi familiari, privati, di persone che hanno messo.
Come li ha trovati?
Questo è il vantaggio. Ecco, adesso arrivano gli studenti, sono in cortile, secondo me succede qualche cosa dal punto di vista del rumore.
Va bene, però insomma va bene, lei possiamo chiedere in che liceo insegna?
Liceo Cremona.
Ah, bene, liceo, quindi siamo sulla circolare della 90.
No, cerco di isolarmi ulteriormente.
No, ma lasciamo, tanto insomma, abbiamo detto dove si trova e quindi i rumori saranno giustificati.
Ok, no, e come li ha trovati? C'è stata una ricerca che ho condotto con la mia associazione di riferimento, che sono gli Amici del Parco Trotter, con la collaborazione peraltro di Giuliano Lucas, che Radio Popolare conosce bene. Questo è accaduto qualche anno fa, prima di pubblicare un libro fotografico sulla storia di via Padova. Abbiamo fatto una sorta di ricerca storica partecipata, coinvolgendo coinvolgendo i commercianti del quartiere, coinvolgendo, come dire, sfruttando i meccanismi e le logiche di vicinato, le conoscenze, e questo ci ha aperto le porte di più di 100 famiglie che ci hanno messo a disposizione i loro racconti e ci hanno messo a disposizione anche le immagini fotografiche, alcune, soltanto alcune delle quali poi sono riportate nel libro, perché poi ce ne sono tante altre che insomma sono molto belle e andrebbero valorizzate.
Ci questo sono anche... tanti documenti personali, ci sono tanti, c'è tanto impegno politico anche, come si direbbe oggi, dal basso in questo libro, perché Via Padova è sempre stata, no, caratterizzata anche dalla presenza di personalità importanti, no, in tutto l'arco della sua esistenza.
Sì, diciamo che l'attenzione non va sui personaggi importanti, alcuni sono citati, per esempio un giovanissimo...
No, io dicevo importanti nel senso che hanno fatto delle cose importanti, scelte importanti, poi magari...
Sì, anche se poco conosciuti, ma come dire, la cosa che colpisce, al di là poi del fatto che il periodo richiamava un connubio tra politica e anche violenza che vorremmo che non tornasse più, ma insomma, al di là di tutto, quello che colpisce è il fatto che Via Padova, che è una periferia che si forma sulla base di flussi migratori, va alla ricerca di elementi di identità, di comunanza, di un senso di appartenenza, e lo trova nelle ideologie del riscatto sociale. Via Padova viene considerata una zona rossa, un covo di sovversivi, così venivano definiti dagli anarchici, i comunisti e i socialisti. E c'è le cronache, i resoconti della questura o del Corriere della Sera, ho spulciato molto gli archivi del Corriere della Sera, o altre fonti ci restituiscono l'idea di un tessuto sociale per alcuni aspetti problematico, ma per altri aspetti capace di esprimere un forte livello di partecipazione politica e di identificazione collettiva attorno alle idee della giustizia sociale, insomma della lotta di classe, va, diciamolo con un linguaggio novecentesco, ma è così, perché poi c'è una contrapposizione che emerge tra la Via Padova popolare e il resto della città, che è una contrapposizione sociale di classe, ma anche una contrapposizione territoriale. Quello che mi sembra di aver capito è che il confine tra questa periferia magmatica sconosciuta alla Milano storica e il centro, la Milano che si riconosceva nel Corriere, nelle sue classi dirigenti eccetera, e che non riconosceva questi nuovi suburbi che ne stavano nascendo agli inizi del Novecento, lì abbiamo un piazzale Loreto che andrebbe studiato e approfondito nelle sue caratteristiche non solamente, diciamo così, architettoniche urbanistiche, ma anche addirittura antropologiche, perché il limite di confine oltre il quale il volto della città cambia. E in Piazzale Loreto, nel libro viene raccontato, succedono parecchie cose prima del 1944, voglio dire.
Certo, infatti noi lo ricordiamo, il libro arriva al 1926, giusto?
26, perché nel 26 c'è il dispiegarsi della dittatura fascista, le leggi fascistissime, e quindi tutti i partiti dei sovversivi, diciamo così, entrano tutti in clandestinità, molti vengono arrestati e si chiude un ciclo. Il ciclo di lotte che parte dalla fine dell'Ottocento e che si conclude con l'avvento al potere del fascismo. Se chi vi va vedrà, diciamo così, certo. Vediamo se riusciamo a continuare la ricerca e a portarla fino a un altro momento topico della storia del quartiere, che è la Resistenza.
Ah, quindi l'idea è anche quella di proseguire, di fare un secondo volume?
E l'idea sì, perché nel corso delle ricerche condotte per mettere a fuoco questo periodo poi sono venute fuori tante altre informazioni relative al periodo successivo, che dimostrano l'estrema ricchezza dei fatti che poi portano Via Padova a essere uno degli epicentri della Resistenza milanese, ma di questo magari parleremo tra un anno, se ci sarà la possibilità di scrivere di questo successivo periodo. Ecco, però un po' le radici, come dire, il periodo che ho cercato di mettere a fuoco è il periodo in cui si costruisce un'identità territoriale, sociale e politica che poi fa da terreno fertile anche per quello che accade dopo, cioè la Resistenza.
Molto chiaro.
Un documento con cui concludo il libro della vabbè, adesso mi ricordo la fonte, diciamo, insomma, un documento, dice, è del 1944, dice, noi stiamo a fronteggiare, siamo in un quartiere in cui fronteggiamo, diciamo così, una resistenza di un quartiere dove sono tutti antifascisti, e questo nel 44. E allora il libro si conclude, diciamo così, con la supposizione che dopo 20 anni, tra il 26 e il 44, il fascismo, nonostante la dittatura e quant'altro, non sia riuscito ad attecchire. In qualche modo questo quartiere, anche negli anni del bui della dittatura fascista, riesca a conservare uno spirito ribelle, sovversivo, in senso buono, antifascista, che poi effettivamente verrà fuori nel corso della resistenza. Ecco. Le radici però sono là, in questo trentennio che cerco di mettere a fuoco con questo libro.
Un'ultima domanda, Dino Barra, dato che sì, si sente la passione con cui, infatti lei fra un minuto inizia la lezione, quindi vado velocissima, da un punto di vista strutturale, il fatto che Via Padova sia fatta come è fatta, quanto è lunga Via Padova, lo sa? Cioè quanto...
Da Piazzale Loreto fino alla Cascina Gobba, scarsi 5 chilometri.
Ecco, il fatto che sia fatta così...
Il territorio di Via Padova, specifico, intendo anche il territorio compreso tra Via Palmanova e il Naviglio della Martesana, quindi una sorta di rettangolo che parte da Piazzale Loreto e risale via Le Monza fino a Gorla, più o meno, fino al Naviglio della Martesana, e poi arriva fino a Cascina Gobba, però tenendo presente la Via Palmanova come confine di quest'area, non Via Padova in senso stretto. Via Padova è l'asse centrale di un'area un po' più grande.
Ecco,
diciamo.
Però intendendola in questo modo, perché questo quartiere è stato così partecipato, al di là anche per la sua struttura architettonica?
Allora, anche questa è una domanda a cui si tenta, su cui si tenta una risposta. Via Padova nasce in maniera disordinata, un poco programmata. C'è uno studioso che la definisce una sorta di via che si costruisce sulla base di un laissez-faire da far west. Case disordinate, officine dentro le case di ringhiera, la presenza diffusa di case di ringhiera. Insomma, tutta una situazione urbanistico-architettonica che sembrerebbe aver favorito una forte antropizzazione da un lato e meccanismi di coesione e di supporto sociale reciproco
dall'altro.
Sì, la presenza numerosissima ancora oggi di negozi di prossimità, per esempio, la mancanza di aree costruite sulla base di pianificazione e di programmazione, ci sono poche case popolari in via Padova e dintorni, capisce? Allora probabilmente questa configurazione urbanistica può aver accanto alla forte omogeneità sociale dei suoi abitanti e al blocco di meccanismi di ascensore sociale, cioè di mobilità sociale che potessero portare gli abitanti di Via Padova fuori da Via Padova, queste sono forse le caratteristiche che hanno, come dire, favorito lo svilupparsi di un forte sentimento solidaristico all'interno di questa sorta di comunità operaia. E devo dire che in qualche modo oggi Via Padova riesce a mantenere, insomma, cambiando quello che bisogna cambiare perché è passato tanto tempo, però oggi in Via Padova ci sono un altissimo numero di associazioni che ragionano sui temi dell'accoglienza, dell'integrazione, della diversità in modi un po' diversi da quelli,
diciamo, da quelli correnti fino ad adesso, esatto. Comunque diciamo da quelli più mainstream. Grazie davvero Dino Barra, Via Padova,
grazie a lei.
Nascita di una periferia milanese, per adesso arriviamo al 1926, libro interessantissimo di Milio Edizioni, la lasciamo andare, buona lezione, spero di risentirla presto ancora per tornare a parlare.
Buon lavoro, un saluto quartiere agli ascoltatori.
A presto, a risentirci. E allora noi abbiamo un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
To say goodbye and let the words flow, embrace the silence, it's all said and done. You need to welcome your intuition, but it is time to stop making sense. Welcome your words and your intuition. everything is cool.
Parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, Charlotte Adigeri Bowles, Making Sense. Noi adesso abbiamo uno spazio dedicato alle arti visive, ritorniamo idealmente alla Milano Art Week perché sono arrivate nuove sculture nel parco di City Life, le opere si sono aggiunte alle prime 9 sculture site specific già installate all'interno del parco per iniziativa di Art Line. Tiziana Ricci ne ha parlato con Roberto Pinto.
In una nuova parte di parco aperto a City Life. Grazie ad Art Line sono arrivate nuove opere. Allora, Roberto, sì, se ce le descrivi e poi verremo, sì, a vederle.
Certo, certo. Anzi, dovremmo organizzare anche una visita guidata per gli ascoltatori.
Volentieri, molto.
Quando hanno voglia, quando hai voglia, lo faccio molto volentieri, mi piacerebbe farlo, ecco.
Molto volentieri.
Sì, sono arrivate tre opere nuove. Allora, uno è di Alfredo Jarr, che è un artista cileno molto conosciuto, anche qui a New York da tanti anni, molto, certo, conosciuto, che ha fatto tante mostre, anche all'Hangar Bicocca, ecco, qualche anno fa, quindi insomma... un artista che magari le persone più, gli ascoltatori, le ascoltatrici più attente hanno visto.
Sì, un artista sempre, quindi, impegnato, sempre attento, esatto, alle questioni scottanti.
Esattamente, esattamente. In questo caso ho fatto un cubo 6 metri per 6 di cemento, che così sembra un po' spaventoso come cosa dentro un parco, ma in realtà è una stanza dove si entra dal retro e si accede a una diciamo a una stanza 6 metri per 6 di cui una è un vetro gigantesco rosso e si può vedere in qualche modo la trasformazione della città. È una sorta di spazio per poter vedere le cose con una differente lettura. Ecco, quello che Alfredo Jarr voleva fare e che credo che sia riuscito è proprio portare, come dire, questo spiazzamento, uno spiazzamento ottico, no?
Metterci delle lenti nuove,
rosso,
insomma.
Esatto, però ci succedono anche delle cose strane, insomma, che io non avevo colto fino a che non sono entrato dentro, e in qualche modo è stata una sorpresa anche per me, che dopo pochissimo ti abitui e quindi cominci a vedere queste cose non più come rosse ma come diciamo un rosa sbiadito, e mano a mano che stai lì, diciamo, l'occhio si abitua e riprende questa dimensione di diciamo abitudine. Ma nel momento in cui si esce è il fuori che diventa completamente diverso, nel senso che l'occhio abituato al rosso deforma i colori naturali. Quindi c'è questo, come dire, doppio passaggio, una stanza dove, sì, effettivamente vedere questi grattacieli, questa nuova parte della città che effettivamente è anche un po' il trionfo del capitalismo, come potrebbe anche dire lui, ma certamente con questa possibilità di vedere le cose da un'ottica nuova.
È un altro punto di vista.
Esatto, il sottotesto è anche una lettura, se vogliamo, utopica della realtà, nel senso che lui, diciamo, questo rosso evidentemente è anche l'utopia di sinistra, socialista, che evidentemente poi si è un po' persa per strada e che ha avuto tanti incidenti e anche tanti contraccolpi di varia natura, però ecco, di riprenderla come anche una chiave di lettura utopica del mondo, cioè di dire ok, però che cosa, quale futuro costruire in qualche modo, no?
Questa è un'opera, poi c'è quella di Mario Airò.
Esatto, c'è cioè quella di Mario Airò che invece diciamo diventa è un work in progress, mettiamola così, nel senso che è uno spazio che ha bisogno di un po' di tempo per costruirsi. In che senso? Nel senso che c'è una scultura con una piccola stanza anche qui che entra in un certo senso nella terra, perché c'ha questa idea di entrare nello spazio proprio della terra, nell'interno, e però appunto con questa cupola fatta in bronzo, ma che è una il fegato di Piacenza, che è un reperto archeologico che etrusco, che serviva appunto agli etruschi per fare divinazioni, per cui in qualche modo per capire attraverso il cielo e attraverso le forme di questo fegato come interpretare il futuro e che cosa fare per il futuro. Quindi in un certo senso anche questo è un lavoro che
molto interessante, è un momento in cui ci piacerebbe molto sapere che cosa succede nel futuro.
Esatto. E diciamo perché dicevo il futuro bisognerà aspettare un po', perché questa collina, come diciamo tutti i nuovi parchi, e sono state messe delle piante molto piccole che dovranno crescere, quindi nel giro di un anno o due anni si coprirà praticamente completamente o quasi questa scultura, e quindi si dovrà solo entrare dentro per apprezzarla.
Okay.
Ecco. Mentre adesso ha in un certo senso una visione più, come dire, scultorea vera e propria, no?
Va bene.
Mentre diventerà un'installazione ambientale nel corso del tempo.
E adesso veniamo a una di quelle, almeno per quanto mi riguarda, più attese, più curiose, le guardiane. Sì. Che chi sono le guardiane?
Allora, io devo dire ho un amore sviscerato per il lavoro di Kiki Signetta, che è un'artista meravigliosa, che ha sempre interpretato in un suo modo molto personale anche appunto istanze politiche, istanze di diciamo anche femministe, che spesso ha accolto. In questo caso diciamo sembrerebbe quasi appunto a un primo sguardo abbandonarle, perché sono due gatti.
Due gatte.
Esatto. In realtà sono due gatte che sono state fatte in bronzo, sono diciamo sono delle lastre fuse in bronzo, quindi come se diciamo la loro lettura è solo praticamente frontale, perché diciamo sono quasi dei bassorilievi, però che sono sospesi, no? Che però appunto rappresentano queste due gatte che sono più o meno alte come un uomo, quindi diventano delle gattone grosse, ecco, che da un certo punto di vista sono protettive, sono delle guardiane, come c'è il diciamo come il titolo, dall'altra ci incutono anche un po' di timore rispetto a quello che può succedere, cioè ci guardano, ecco, sono loro a osservare noi e non noi a osservarle, ecco, sono quasi appunto degli animali un po' totemici che aspettano le nostre mosse per rispondere, no? Sono delle gatte randagie.
È curioso come Kiki Schmidt abbia sentito l'esigenza di piazzare queste guardiane, no? Non so, come se dovessero difenderci, proteggerci da qualcosa.
Sì, ma sono anche in qualche modo non completamente sempre d'accordo con noi, nel senso che appunto l'idea di Kiki Schmidt era di farci anche vedere che noi trattiamo gli animali ormai solo o quasi solo come qualcosa che ci riguarda, che quindi li antropizziamo, quindi li richiudiamo in casa, i gatti, i cani, oppure gli altri li alleviamo per mangiarli, per cui c'è anche secondo me un punto interrogativo su quello, perché lei ci tiene che sono dei gatti randagi, che quindi riprendono l'abitudine a essere diciamo autonomi, anche se in relazione all'uomo.
Bene, questo era Roberto Pinto, dunque, sulle nuove sculture al parco City Life, comparse proprio nei giorni scorsi. Io aggiungo un elemento, intanto ringrazio Tiziana Ricci per il servizio e l'intervista, aggiungo un elemento autobiografico, che proprio ieri pomeriggio sono andata per curiosità a vederle, queste tre sculture, sia le guardiane, sia la scultura di Airò, quella sulla possibilità di essere a ruspici dei tempi nostri. E poi invece l'osservatorio con la vetrata rossa che dava sui grattacieli, e devo dire che effettivamente, forse anche complice una giornata molto variabile nel tempo, il percorso è stato suggestivo ed erano in tanti a visitarle. Detto questo, noi fra poco ritorniamo, abbiamo ancora tanti argomenti a CALT di quest'oggi. Strangest Engagement, questo è il brano che stiamo ascoltando, anche questo molto molto recente. Adesso invece ritorniamo indietro nel tempo, nella storia della musica, lo Stabat Mater di Rossini, il brano che questa sera, il brano, la composizione che questa sera sarà eseguita al Teatro alla Scala di Milano. Ve ne abbiamo parlato tante volte e sono certa che alcuni degli spettatori che saranno in sala stasera sono nostri ascoltatori. Il concerto per la pace, così definito dal Teatro alla Scala, che con il suo coro, Rosa Feola, Juan Diego Flores, Alex Esposito, dedicano all'Ucraina e soprattutto a una raccolta fondi davvero importante per il Fondo Milano Aiuta Ucraina, indetto dal Comune di Milano e per la Croce Rossa Italiana. Il concerto è andato esaurito, ci sono sempre le rinunce dell'ultimo minuto naturalmente, però insomma io credo che valga la pena di ribadire quali sono state le ragioni che hanno spinto tutti i lavoratori del Teatro alla Scala a fare questo concerto a titolo assolutamente gratuito, come tutti gli artisti che si esibiranno, ed è un dato importante anche perché, insomma, ripeto, riempire la Scala raccogliendo tutto quello che viene versato, c'era la possibilità anche di fare delle donazioni supplementari, comporta insomma un contributo significativo. Sentiamo Paolo Besana, che è portavoce della Scala in tante occasioni, che ha annunciato un po' di giorni fa il concerto con queste parole.
Il sovrintendente ha detto dall'inizio: facciamo un concerto, nessuno deve prendere un soldo. Devo dire, dal maestro Sciai ai sindacati che sono stati, e i lavoratori che sono stati una parte propulsiva importante di questa operazione, hanno tutti aderito immediatamente. Speriamo di poter fare i conti presto, perché oltre al prezzo dei biglietti c'era la possibilità di fare delle donazioni, c'è stata una partecipazione di tutte le aziende, adesso non è il caso di fare gli elenchi, ma di tutte le aziende che ci sono vicine, che hanno partecipato con delle donazioni anche consistenti, e per cui la speranza è di poter dare un contributo molto concreto, molto milanesamente concreto. A chi? Naturalmente al fondo che è stato costituito dalla Fondazione di Comunità su, così, su indicazione del Comune di Milano, Milano Aiuta Ucraina, e anche la Croce Rossa. Questo significa in qualche modo avere uno sguardo per i profughi che arrivano qua nella nostra città, che entrano nel nostro territorio, e però anche uno sguardo a chi sta cercando di aiutare le popolazioni anche lì. Un'ultima cosa che volevo dire: io credo che questo sia un momento naturalmente di posizioni chiare, forti, per l'Ucraina, per le vittime, senza dubbi e senza ripensamenti. Contemporaneamente credo che sia importante, nel momento in cui si prendono le distanze da personalità compromesse, persone che hanno avuto delle responsabilità politiche concrete in Russia, nello stesso tempo bisogna ribadire la nostra vicinanza invece a tanti artisti russi che si trovano anche adesso in difficoltà e che non sono sicuramente sostenitori né di Putin né di questa guerra.
Allora, questa è una registrazione dal vivo, come si sente anche dai sussurri che allora era difficile eliminare delle prime file, 1985, a quel tempo sul podio c'era Riccardo Chailly, così come lo sarà stasera al Teatro alla Scala per il Concerto della Pace, e questo è lo Stabat Mater di Rossini. Allora c'erano solisti storici, come nomi come Kuberly, Zimmermann, Merritt, Remey, eccetera eccetera. Solo per ricordarvelo, avete sentito anche le motivazioni per cui la Scala ha organizzato questo concerto che si terrà questa sera, e per continuare a parlare di musica classica la parola passa naturalmente al maestro Giuseppe Califano, come tutti i lunedì. Buongiorno, bentornato Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno a voi, e mi viene da dire che musica meravigliosa.
Chiaro, i motivi per scegliere lo Stabat Mater sono chiari: è il lamento per antonomasia della madre sul figlio morto, e Rossini lo ha trasformato in una composizione di straordinaria suggestione. Di cosa parliamo, Giuseppe?
Allora, parliamo, no, ve lo dico perché emotivamente questa musica, sì, appunto, è bellina, l'ascoltiamo perché è bella, ma quando ci sono questi momenti l'impatto emotivo di questa musica è chiarissima, la potenza, davvero, quindi, insomma, vabbè, scusate, mi sono fatto rapire per un attimo.
No, insomma, il maestro Califano è prima di tutto musicista, un artista, quindi ha dei sentimenti, questo lo possiamo comunicare.
Posso testimoniarlo, sì. Allora, sì, intanto l'appuntamento di questa sera ne avrete parlato alle 20, quindi tutti si esibiscono assolutamente gratuitamente per l'Ucraina, e quindi è importante raccogliere tutto quello che si può questa sera. E poi sul podio, insomma, c'è Sciagli, come ricordato, e ci sono dei solisti incredibili, cioè Rosa Feola, Veronica Simioni, Juan Diego Flores e Alex Esposito, quindi e tutti i musicisti della Scala, e l'appuntamento è alle 20. C'è però anche questa sera alle 21 in l'Auditorium San Fedele, che è, insomma, il tempio della musica elettronica in questi anni, la stagione Inner Space con Inner Sound di Francisco Lopez, un sound artist che, insomma, è famoso per registrare dalle foreste pluviali, aree selvagge, fino a zone assolutamente industrializzate. Mette insieme il tutto, crea il suo flusso di suoni e ricombina per restituirci, insomma, il mondo in una, con dei ritmi assolutamente nuovi. Ci sarà però anche un In Memoriam Jeremie, che è un lavoro di Mattia Loris Siboni, giovanissimo, classe 96, che però ha vinto il premio San Fedele nel 2019, quindi è assolutamente una commissione per lui, e questa sera musica elettronica San Fedele alle 21. Domani sera invece c'è un ritorno, Pierre Laurent Aymard, che è un pianista favoloso, che ritorna al quartetto dopo circa 20 anni, è ospite della Società del Quartetto, lo abbiamo ascoltato in Scala, lo ascoltiamo soprattutto nel repertorio di musica contemporanea, ma questa sera, come Angela Hewitt settimana scorsa, si dedica a Bach, e la Hewitt ci ha fatto ascoltare, insomma, anche delle perle, cose molto meno ascoltate, ovvero dei gioielli. Aymard invece, come, diciamo, è un programma che gli sta assolutamente bene, è concepito da lui, si vede, perché è il Clavicembalo ben temperato, il secondo libro che lui ci esegue completamente, tutte 24 coppie di preludi e fughe. Quindi, insomma, una bella occasione martedì alle 20:30 in Sala Verdi per ascoltare questo Bach. Mentre abbiamo i pomeriggi musicali con i due appuntamenti giovedì alle 20, sabato alle 17, ma ritornano anche le prove aperte, quelle del giovedì mattina alle 10, con un prezzo assolutamente accessibile. Ci sarà Julia Hagen a dirigere l'orchestra, il direttore sarà James Fedek, ma ci sarà Julia Hagen a suonare il violoncello per il concerto numero 1 di Haydn, che sarà incastonato tra l'eroica di Beethoven e una prima assoluta di Andrea Melis, che è stato, insomma, per un po' di anni anche direttore della Civica, e quindi un brano in prima assoluta. Mentre la stagione della Verdi ci regala anche questo un concerto molto molto originale, ci sarà anche qui una solista, questa volta una violinista, è la Patricia Kopaczynskaja, che suona un brano molto molto poco ascoltato, il concerto per violino e orchestra di fiati di Kurt Weill, e quindi, insomma, veramente una gran curiosità. Ci sarà poi un lavoro in prima assoluta di Silvia Colasanti, Le anime di Medea, che, come sappiamo, è compositrice in residence della Verdi. Ci sarà poi, per chiudere, la musica per archi e percussione celesta di Bartok, un capolavoro del Novecento. Sul podio Maxime Pascal, e gli appuntamenti sono due questa settimana, venerdì alle 20 e domenica alle 16. Se posso, vi segnalo anche la Luxembourg Philharmonic Orchestra, questa è giovedì alle 20:45, siamo in conservatorio, perché è molto interessante il programma. Weber, l'Ouverture Oberon, la quinta di Tchaikovsky, che conosciamo benissimo, è un concerto per piano orchestra che conosciamo molto meno, di Shostakovich, il concerto numero 2, l'opera 102, abbiamo Martin Elmquist alla guida della Luxembourg Philharmonic Orchestra, e Pietro Bonfilio sarà il pianista. Finisco velocissimo con una iniziativa della Dual Band molto 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 interessante, perché è la passione di Bach, la passione di secondo Matteo di Bach, ma ovviamente rivisitata in una versione urbana, e l'appuntamento, insomma, per vedere questa drammaturgia insieme musicale e teatrale, venerdì e sabato alle 20:30 siamo al Passante di Porta Vittoria, quindi una rivisitazione molto molto intrigante.
Bene, grazie, grazie mille a Giuseppe Califano, tante cose come abbiamo detto, e dunque buona musica e buona settimana Giuseppe, risentirci.
Ciao a tutti.
Ciao. E finisce qui la puntata di Calti quest'oggi, vi diamo appuntamento domani alle 11.30 oppure sul sito, sull'app di Radio Popolare. A risentirci da Ira Rubini, adesso le notizie. Bye, hate crime, bye, hate crime, bye, hate crime.